Da trapanisi.it, il portale dell'informazione positiva, Nicola Conforti che vi parla.
Per gli speciali di trapanisi.it, questa è l'intervista che ho realizzato intorno alle 11.30 di giovedì 8 luglio 2021. Buon ascolto.
Sono al telefono con il dottor Orazio Mistretta, referente per la Sicilia occidentale della rete di sorveglianza Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno dottor Mistretta, buongiorno Orazio.
Buongiorno direttore, buongiorno caro Nicola, ormai i nostri ascoltatori sanno che siamo anche amici.
Ma questa è una telefonata, una chiacchierata ormai diventata d'abitudine, perché ogni volta che si alza l'attenzione sulla vicenda e sulla pandemia, su questo coronavirus che ancora ci preoccupa, è giusto parlarne per fare un po' il punto della situazione. Sappiamo che in Italia si è alzata notevolmente la febbre azzurra, ma vogliamo anche capire effettivamente quanto potrà questo tifo, questa diciamo questo entusiasmo che si svilupperà nei prossimi giorni, soprattutto in Inghilterra e a Londra, contribuire alla pandemia. Ma andiamo con ordine. Il primo argomento che voglio trattare con la dottor Mistretta è appunto questo che riguarda la variante Delta. Quanto e perché dovremmo preoccuparci?
La variante Delta non è altro che, è quello che ci siamo sempre detti negli scorsi mesi, non è altro che il virus che cambia vestito, e fa parte della strategia del virus, è un po' di tutti i virus, che nel riprodursi vanno a cambiare un mattoncino, come se fosse un mattoncino Lego, no? Della loro proteina spike, ormai tutti conosciamo questo termine, siamo tutti bravissimi, che è quella proteina che consente l'ancoraggio del virus alle cellule del nostro corpo, e quindi variando un mattoncino Lego, praticamente i missili che il nostro corpo produce, gli anticorpi che il nostro corpo produce contro il virus, non sono più in grado di riconoscere il virus, e il virus continua a poter penetrare. Fortunatamente, dico, non è che proprio non lo conoscono più come se non l'avessero mai visto, diciamo che lo vedono meno bene, lo inquadrano meno bene, e quindi c'è, come dire, una diminuzione in termini percentuali di protezione da parte dei vaccini e una maggiore diffusibilità del virus, cioè il virus diventa più contagioso. Addirittura la variante Delta non ha nella proteina spike, io cerco di parlare in maniera proprio semplice che possa essere comprensibile così a tutti, addirittura non c'è un solo mattoncino Lego, ma ce ne sono ben tre mattoncini cambiati rispetto, diciamo, al capostipite, al SARS-CoV-2 originale, che è quello di Wuhan, per capirci. Sì. Ci sono tre mattoncini Lego diversi, e i vaccini hanno delle difficoltà e la contagiosità è maggiore. Questo concetto della contagiosità lo vorrei stressare. Prendiamo per esempio due virus, il virus dell'influenza e il virus del morbillo, che conosciamo tutti perché vivono con noi da un sacco di anni. Bene, il virus dell'influenza ha una contagiosità più bassa rispetto al virus del morbillo, cioè è in grado un individuo ammalato di influenza che gira per le vie cittadine, è in grado di contagiare un certo numero di soggetti che interagiscono con lui. Se la stessa cosa lo fa il soggetto ammalato di morbillo, ne contagierà molti di più girando per le strade. Ecco, questo è il concetto, certo, di contagiosità.
E allora, questa variante Delta comunque dobbiamo tenerla sotto controllo, anche perché sta diventando, diciamo, la più predominante in questo momento in tutto il mondo. E la domanda che tutti si fanno, visto che tutti i governi nazionali sono impegnati ancora nelle campagne di vaccinazione, questa campagna in atto funzionerà anche per la variante Delta? Dobbiamo comunque continuare a vaccinarci?
Carissimo direttore, la risposta non può essere che sì, dobbiamo continuare a vaccinarci, anzi dobbiamo implementare il numero di vaccinazioni, cercare di vaccinare quanta più gente possibile nel più breve tempo possibile. È lo stesso concetto che già ci dicevamo all'inizio, già a dicembre dello scorso anno, quando abbiamo avuto la possibilità di avere i primi vaccini, l'obiettivo era quello, cioè vaccinare quanta più gente possibile nel più breve tempo possibile, proprio per non dare il tempo al virus di cambiarsi il vestito. credo che sia facile da intuire. E quindi proprio in questo momento, per esempio, in cui le scuole sono chiuse, ecco, se pensiamo alle scuole e vogliamo ricominciare al nuovo anno scolastico con maggiore tranquillità, con maggiore serenità per i genitori e per gli alunni, con una scuola in presenza che è la vera scuola, perché l'altra è stata, come dire, un surrogato, una necessità a cui abbiamo dovuto e sulla quale abbiamo dovuto ripiegare, ma la vera scuola è la scuola in presenza. Bene, se vogliamo ricominciare in tranquillità con la scuola in presenza, dobbiamo approfittare proprio di questi mesi di chiusura. Le scuole in Sicilia si riapriranno il 16 settembre, abbiamo un tempo congruo, necessario, indispensabile da utilizzare per vaccinare quanta più gente possibile, assolutamente tutto il personale scolastico a tappeto, dal dirigente scolastico all'ultimo degli inservienti, insomma tutti devono essere vaccinati.
Ecco, si parlava anche di obbligatorietà dei vaccini per il personale scolastico. A questo punto deve entrare in ballo anche la politica. Sappiamo che i risultati che sta ottenendo il commissario Figliuolo sono comunque confortanti, sono comunque forieri di ottimismo, però ci sono questi scogli che riguardano proprio le persone che per lavoro devono stare a contatto con altra gente. Parliamo anche dei professori, parliamo anche del personale sanitario, dove purtroppo si sta registrando una corrente di pensiero contro il vaccino. Dovrà diventare obbligatorio?
Caro Nicola, caro direttore, è chiaro che noi, che sicuramente interpreto anche, penso, il tuo pensiero nell'affermare che noi, sia tu che io, siamo, come dire, di ispirazione democratica, quindi sì. Come dire, introdurre il concetto di obbligatorietà contrasta con quelle che possono essere le libere scelte un po' lasciate alle democrazie, però talvolta sono necessarie le obbligatorietà, specialmente quando i cittadini che non hanno conoscenze, non hanno competenze, non sono in grado di prendere delle decisioni che sono utili per la collettività. Allora, per il personale sanitario abbiamo visto già da qualche mese scattata l'obbligatorietà, addirittura con il rischio di radiazione dall'albo dei medici, quindi dall'ordine dei medici, per chi non dovesse essere, come dire, a favore dei vaccini. Quindi da un lato l'obbligatorietà se vuoi lavorare, se no non lavori, sì. Dall'altro lato anche il rischio di radiazione se parli male contro i vaccini, quindi se tu medico, come dire, fai una campagna denigratoria contro i vaccini. Questo perché, come dire, la comunità scientifica tutta su tutto il pianeta ha riconosciuto e da sempre riconosce la validità dei vaccini.
E proprio in virtù di questa validità dei vaccini potremmo forse anche aspettarci che le decisioni politiche del nostro governo vertano proprio non tanto a questa obbligatorietà, ma al fatto che chi non si vuole vaccinare non potrà stare a contatto con l'altra gente, non potrà insegnare, non potrà frequentare le classi, quanto in effetti sta accadendo nel settore sanitario.
Beh, direi che è assolutamente in linea questo anche con quelli che sono i dettami dell'articolo 32 della Costituzione italiana, che dice appunto che nessun soggetto in Italia può essere sottoposto obbligatoriamente a un determinato trattamento sanitario, fatta eccezione per il TSO, che è il trattamento sanitario obbligatorio per problematiche di tipo psichiatrico. Quindi è chiaro che in questo paese, il nostro paese, che è sicuramente un paese dove le leggi sono state fatte in un certo modo, la Costituzione, ricordiamoci Benigni che parlava della Costituzione più bella del mondo, c'è questo articolo 32 che dice ok, tu non puoi prendere un cittadino e andare a fare una terapia se lui non vuole, va bene, d'accordo, non possiamo fare questa violenza, però come giustamente hai detto tu direttore, questo cittadino deve essere messo nelle condizioni di non nuocere agli altri. Perché? Perché non nuocere agli altri? Perché chi non si vaccina non è come dire che rischia solo per se stesso, cioè non rischia solo di prendersi la malattia anche in forma grave e non rischia la sua vita, ma mette a rischio anche gli altri, perché i virus, un po' come le idee, camminano sulle gambe degli uomini. E quindi, come per fare un po' da contraltare a questo concetto, possiamo dire che sottoporsi al vaccino ma è un gesto di grande altruismo, perché se noi ci sottoponiamo al vaccino, alla vaccinazione, non difendiamo soltanto noi stessi, ma attraverso noi soggetti vaccinati impediamo al virus di colpire altre persone, a cominciare dai nostri contatti più stretti, dai nostri familiari, dai nostri genitori anziani, dei nostri partner, a cominciare dai nostri figli. Noi proteggiamo tutti vaccinandoci.
E allora, questo è un concetto che penso, al di là dei luoghi comuni, abbiano ampiamente applicato proprio in quel paese che in questo momento è al centro dell'attenzione per motivi sportivi e di calcio. Parliamo proprio di questa Wembley, questo stadio stracolmo di inglesi che abbiamo visto nella semifinale Inghilterra-Danimarca. La domanda che tutti ci facciamo: ma tutta questa gente senza mascherina lì in quello stadio non è una bomba ad orologeria pronta per scoppiare? La risposta potremmo darla in maniera chiara e definitiva: in Inghilterra stanno messi molto meglio di noi, a quanto pare, no?
È assolutamente sì, caro Nicola. Vedi, direttore, insomma, questa è la prova provata. E anche, come dire, un'inquadratura di ieri sera che ha inquadrato Boris Johnson, il primo ministro inglese, in primo piano, ovviamente festoso, gioioso per l'Inghilterra che ha passato il turno. Ma cioè, è impazzito quest'uomo nell'essere così felice per l'Inghilterra insieme a 66.000 tifosi stipati lì con la variante Delta in giro? È impazzito a far entrare 66.000 persone là dentro? No, non è impazzito. Non è impazzito perché il rischio sicuramente c'è, ma verosimilmente dovrebbe essere un rischio calcolato, perché vero è, come è vero, che l'Inghilterra per ora è il paese che ha il maggior numero di cittadini vaccinati. Allora, il rischio c'è, ma è un rischio calcolato. Siamo quasi tutti vaccinati, c'è la variante, attenzione, la variante produce ammalati, tant'è che la curva è in crescita dappertutto. Però sembrerebbe che gli ammalati vaccinati comunque vanno a sviluppare una forma di SARS-CoV-2, di Covid-19, anzi la malattia, giusto chiamarla Covid-19, una forma più attenuata, più leggera, quindi senza andare poi a rischiare di fatto la vita, ma principalmente senza andare a intasare le corsie ospedaliere e senza andare a intasare le rianimazioni, che sono state il vero problema che hanno messo in ginocchio paesi come l'India e come il Brasile.
Insomma, e tutta l'umanità.
Noi, dico, ci hanno quasi fatto proprio inginocchiare anche a noi nei periodi più pesanti.
E allora,
abbiamo visto.
Allora possiamo comunque dire che al di là di come sono organizzate le varie nazioni europee, ma anche quelle del resto del mondo, il problema più importante è proprio quello di controllare la promiscuità o anche il fatto che da altri paesi venghino, per dire, in Italia persone senza il giusto controllo, o anche viceversa, dall'Italia si vada all'estero senza i dovuti controlli. Mi sembra proprio che questo è il punto nevralgico in questo momento. Siamo in estate, la voglia di viaggiare è difficile da reprimere, e allora ci rendiamo conto che probabilmente in aeroporti, anche nei porti, nei mezzi di viaggio, insomma, non ci sono probabilmente tutte le precauzioni che dovrebbero esserci, o mi sbaglio?
Assolutamente d'accordo anche su questo, direttore. Vedi, Nicola, una volta quando non c'erano gli aerei e ci si muoveva con le navi, succedeva che le navi stesse praticamente rappresentavano luoghi di quarantena, perché il tempo di incubazione di una determinata malattia era verosimilmente inferiore rispetto al tempo necessario per il viaggio. Quindi, non so, partivi dagli Stati Uniti, mentre eri sulla nave ti veniva già sulla nave la malattia, quindi poi infatti si andava si metteva tutta la nave in quarantena, tutti i passeggeri, insomma, e comunque non c'era il rischio che andassero subito immediatamente in circolazione come avviene con gli aerei. Dopo poche ore il virus si sposta da una punto all'altro del mondo. È chiaro che a questo punto i controlli devono essere massivi, ma non soltanto, come dire, fidandoci del punto di partenza. io sono veramente un po' di questo preoccupato, più forse di tanti altri punti. Mi è capitato di vedere delle interviste fatte nei, le abbiamo viste tutti credo sulle televisioni nazionali, che appunto si intervistavano passeggeri, non so, che venivano da Oslo, ma ancora più grave, che venivano dalla Spagna, che per ora è una nazione a bollino rosso per la variante Delta, e si chiedeva, passeggeri, attenzione, non solo spagnoli, non ne faccio un discorso di nazionalità, ma passeggeri anche italiani che erano stati in Spagna e tornavano in Italia, cioè, che controlli sono stati fatti a Fiumicino in arrivo? Praticamente zero, perché forse comunque da un punto di vista legislativo il protocollo prevede soltanto un controllo a campione. Io lì, scusami, ma sarei un attimo più drastico, perché io farei un controllo non a campione, ma farei un controllo a tappeto, quantomeno con dei tamponi, quantomeno con dei tamponi. Cioè io in questo momento tamponerei, come si è fatto qualche mese fa, tutti i passeggeri che sono in arrivo o comunque quelli che non hanno fatto un tampone magari in fase di partenza e che non lo possono dimostrare nelle 24 ore precedenti.
O almeno prendergli la temperatura, cosa che non ho visto fare
più.
No,
la temperatura, forse proprio la temperatura, forse gliela prendono, è l'unica cosa forse che fanno, perché li fanno passare dal termoscanner e quindi forse la temperatura così al volo gliela prendono, ma non basta, Nicola, non basta la temperatura. In questo momento di diffusione della variante Delta, secondo me, attenzione, secondo razione stretta, dico, ma non credo di sbagliarmi, perché ci possono essere, abbiamo detto, anche tra i soggetti vaccinati, ci possono essere dei soggetti che stanno portando dentro il virus, che magari non lo fanno in una forma così, chiamiamola frusta, così abortiva la malattia, che magari non si alza neanche la temperatura, ma il virus ce l'hanno di sopra questo Delta.
Certo.
E quindi lo dobbiamo andare a cercare, e per cercarlo l'unico modo che abbiamo di cercarlo è fare il tampone. Ma d'altra parte ormai l'abbiamo fatto a tutti, almeno un tampone l'abbiamo fatto tutti, una stupidaggine, non è una cosa da niente, si perde un po' di tempo, lo capisco, ma dico, è uno degli strumenti, uno dei pochi strumenti utili che abbiamo. In fondo quanti sono? Sono quattro, credo, gli strumenti veramente utili che abbiamo noi oggi a nostra disposizione. Uno è il tampone, l'altro è la mascherina, l'altro è il distanziamento e last but not least è il vaccino. Dico, questi quattro elementi certi abbiamo, non è che abbiamo poi tante altre cose,
certo,
insomma,
allora,
in ambito di prevenzione.
Ne metterei un quinto, che spero non venga considerato un optional, ovvero il buon senso da parte di ognuno di noi. Perché buon senso significa una buona dose di altruismo, una buona dose di amor proprio e tutto quello che comunque il costume dovrebbe insegnarci, ma che spesso viene messo in secondo piano dal nostro ego, dal nostro sentirci superiori sia degli altri che anche delle nostre reali possibilità e capacità. Allora, umiltà e buonsenso, e vediamo appunto se alla lunga, sono convinto che ci riusciremo, questo virus diventerà soltanto un triste ricordo. E allora ci auguriamo magari che domenica tutti festeggiamo questa bella vittoria degli europei. Dottor Orazio Mistretta, grazie per questa ennesima chiacchierata e alla prossima magari.
Sì, grazie a te direttore, grazie a te caro Nicola, torno a dire sempre, per la dimostrazione pratica che la emittente da te diretta ha sempre avuto per cercare di dare tramite me, spero, appunto, una corretta e puntuale informazione a chi ci ascolta. Certo, ovviamente Forza Italia per domenica, ci mancherebbe altro.
Va bene, allora lasciamoci influenzare, visto che il dottor Mistretta è il referente della rete di sorveglianza Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità per la Sicilia Occidentale, diciamo, lasciamoci influenzare soltanto da questa febbre azzurra. Va bene, alla prossima.
Alla prossima, ciao Nicola.
TrapaniC.it, il portale dell'informazione positiva. I fatti, gli eventi, il territorio dal punto di vista della gente.